Cari amici e amiche di Radio Buon Consiglio, ben tornati a questo appuntamento mensile di dottrina sociale della Chiesa. Oggi parliamo di transizione ecologica e in particolare di transizione energetica, ma come solito non entriamo tanto nelle questioni tecniche quanto cerchiamo di capire, come dire, le questioni fondamentali, quello che c'è sotto quando si parla di alcune questioni e ne parliamo anche perché si è appena svolta a Dubai la COP28, questa conferenza internazionale sul clima, che quindi ha riproposto il tema della transizione ecologica, soprattutto la transizione energetica, ovviamente con le solite polemiche, con le solite parole d'ordine, ma anche con le solite polemiche, perché avrete visto poi alla fin fine. Chi ha organizzato questa conferenza sul clima era probabilmente molto più interessato a contratti per la vendita del petrolio, di cui i paesi del Golfo sono grandi produttori. Quindi, come solito, diremmo come solito, al di là degli obiettivi, delle parole d'ordine, della retorica sulla questione del clima, in realtà. Poi c'è sempre un grande festival dell'ipocrisia a queste conferenze sul clima. Da una parte se si danno delle parole d'ordine, si indugia molto sulla retorica, sull'ambiente, ma poi dall'altra parte si prende atto della realtà che è un po' diversa dall'ideologia, come solito. Però, un po' che dove si sta andando. Ora, questa transizione ecologica si fonda sull'idea che ci sia una catastrofe climatica già in corso, per alcuni addirittura ormai inarrestabile, quindi comunque è già troppo tardi, si è oltre il punto di non ritorno, e quindi è necessaria un cambiamento radicale nelle nostre vite. Diciamo che, per dire, l'abbassamento dei gradi durante l'inverno nelle nostre case, i gradi per il riscaldamento, è, come dire, uno degli effetti di questa volontà di transizione ecologica, perché anno dopo anno si abbassa di un grado quello che la temperatura perché per legge deve essere tenuta nelle case, negli uffici, si diminuisce il periodo in cui è legale accendere i riscaldamenti e quindi insomma si fa pian piano, stiamo assaggiando il costo della transizione ecologica. Le automobili costano molto di più perché oggi si è imposta una tecnologia diversa. In qualche modo si sta facendo ciò che nel corso della storia non si è mai fatto. Nel corso della storia si è sempre cercato di produrre di più a costi più bassi perché questo permetteva anche un aumento del benessere delle persone. Quindi, diciamo, l'obiettivo è sempre stato quello di migliorare le condizioni di vita, che non è semplicemente avere più soldi per fare più cose, ma migliorare le condizioni di vita vuol dire anche migliore igiene, migliore salute, migliori servizi, sociali, servizi sanitari. Significa tante cose che hanno permesso all'uomo di vivere più a lungo, di vivere meglio e ovviamente in condizioni decisamente migliori. Per questo motivo, ovviamente si è sviluppata una tecnologia e oggi si dice che tutto questo non va più bene. Non va più bene perché questo distrugge il pianeta. In effetti questo discorso noi l'abbiamo affrontato già tempo fa, è molto ideologico, in realtà non c'è alcun tipo di dimostrazione che Siamo veramente in una situazione di catastrofe climatica o di catastrofe ambientale. Anzi, quello che noi vediamo è che nei paesi sviluppati, i cosiddetti paesi ricchi, ma diciamo paesi sviluppati, le condizioni anche dal punto di vista ambientale sono molto migliori. Se noi pensiamo, per esempio, alla nostra Italia, prima della rivoluzione industriale, l'Italia del Settecento, le condizioni igieniche, le condizioni economiche erano terribili. Nel 1759, mi pare fosse questo l'anno, ma comunque anno più anno meno, siamo qui, il Parini descrisse in una poesia l'aria di Milano, poesia che si chiama proprio l'aria di Milano. Quello che descrive cos'era Milano nel 1700, fa capire che quanto oggi le condizioni siano migliori. Oggi ci possiamo lamentare sicuramente dell'inquinamento che va sempre cercato di diminuire, ovviamente, ma questo è sempre stato quello che ha fatto l'uomo nel tempo. Sicuramente tante cose si possono migliorare, ma oggi la condizione di Milano, così come di ogni altra grande città, è incomparabilmente migliore rispetto a quello che era la condizione nel 1700 a Milano o nelle altre grandi città, perché il problema non è soltanto, cioè Milano, la pianura padana, sicuramente c'è un problema anche di venti, di clima che è naturale. Appunto per quello che riguarda tutto il nord Italia, il bacino padano, ma c'era un problema anche di sottosviluppo. Non c'erano le reti fognarie, c'erano ancora come dire, il dovere addirittura come legge proprio cittadina, proprio per limitare l'inquinamento, si potevano gettare gli escrementi umani, quello che veniva giornalmente prodotto dalle persone, dalle famiglie, e soltanto dopo una certa ora alla sera, per evitare che qualcuno fosse investito appunto da escrementi, e bisognava lanciare un grido dalle finestre per avvertire eventuali passanti. E poi c'era il mestiere di quelli che passavano come dire, a raccogliere per poi usare questi rifiuti per l'agricoltura. Quindi, però immaginate quali potranno essere le condizioni igieniche negli anni appunto precedenti la rivoluzione. Non può da questo punto di vista stupire che ci fossero delle epidemie gravi in quei secoli anche precedenti, proprio perché laddove c'erano delle città, c'erano degli agglomerati urbani, ovviamente le condizioni igienico-sanitarie, le condizioni anche economiche erano tali che era facile scoppiassero delle epidemie. Ma ancora, cioè, senza andare a quei tempi, ma anche recentemente, noi pensiamo semplicemente all'Italia del dopoguerra, fino al dopoguerra e prima del boom economico, come erano le condizioni anche, diciamo, di povertà, sanitarie, energetiche, eccetera, eccetera. Oggi, per esempio, nella retorica così climatista, si tende, per esempio, a raccontare che siccome la temperatura si sta scaldando, arrivando al riscaldamento globale, ecco allora nuove malattie, ritornano malattie antiche, come per esempio la malaria, che sono tipiche dei paesi caldi, dando l'idea che l'Italia possa diventare come i tropici. In effetti si tratta di una stupidaggine, perché la malaria in Italia c'è stata fino all'inizio degli anni 50 ed è stata debellata grazie al DDT, ma grazie anche al miglioramento delle condizioni economiche e quindi le condizioni igieniche, sanitarie. Tant'è vero, la Sardegna soprattutto era un luogo di malaria, le coste sarde che oggi vengono affollate da milioni di turisti, in effetti erano inabitabili a causa della malaria. Ed è, non è un caso che, una digressione, che la cucina tipica sarda sia soprattutto di carne e non di pesce, almeno quella tradizionale, ovviamente. Ma ecco, questo per dire che appunto la malaria non è un problema, non è una malattia del caldo, è una malattia del sottosviluppo, è una malattia delle zone paludose, delle zone che non vengono bonificate, e quando c'è la bonifica, quando si è usato in questo caso il DDT, la malaria è scomparsa. Se mai riapparirà la malaria in Italia dipenderà non certo dalle temperature che non sono tropicali e non saranno, credo, mai tropicali, ma e non certo, ma non certo da questo dipenderà, ma dalle condizioni economiche che peggioreranno. Peraltro, appunto, uno si dirà: ma allora perché la malaria è soltanto ai tropici? Non è che sia soltanto ai tropici la malaria, il punto è che le zone tropicali corrispondono, soprattutto consideriamo l'Africa, alle zone più povere del pianeta, e quindi laddove c'è il sottosviluppo e laddove ovviamente poi ci sono anche le condizioni ambientali sfavorevoli, le malattie prosperano. E soprattutto ricordiamo anche che poi negli anni 70 fu creata una grossa campagna di demonizzazione del DDT, cioè che faceva male alle persone, faceva male alle coltivazioni. Tuttora ci sono dei bandi rispetto al DDT anche per i paesi africani, e quindi si è messo fuori legge il DDT. In realtà nessuna di tutte queste accuse è stata mai provata, come molto spesso è successo sulle questioni che riguardano l'ecologia. E di fatto la messa al bando del DDT ha affermato anche la possibilità di aiutare i paesi africani soprattutto a liberarsi dalla malaria. E questo vuol dire milioni e milioni di morti ogni anno, peraltro. Ma comunque, la questione quindi oggi, quello che si sta facendo, è, come dire, un rovesciamento di quello che è stato il cammino dell'umanità fino ai nostri giorni. Cioè, le condizioni ecologiche, le condizioni ambientali sono sempre andate migliorando nei nostri paesi di pari passo con lo sviluppo. E quindi lo sviluppo è fondamentale per migliorare anche le condizioni ambientali. Tutti gli indicatori ambientali, compreso l'inquinamento, le superfici forestali, tutto è migliorato grazie allo sviluppo. Oggi c'è molto più superficie forestale, anche in Italia, malgrado gli incendi, malgrado tutto quello che si dice, c'è rispetto a 100 anni fa. Questo perché? Perché anche l'agricoltura è migliorata nel senso della produttività. Si coltivano diciamo, piante anche di frumento molto più redditizie rispetto a quello di 100 anni fa, grazie anche alla tecnologia applicata all'agricoltura. Si usano macchinari industriali che permettono anche qui una maggiore produttività, e quindi c'è bisogno di molta meno terra per soddisfare i bisogni del, di vegetali che l'uomo ha, compresi gli allevamenti, altra cosa che oggi è sotto accusa. Quindi noi in Italia, malgrado gli incendi che ogni anno devastano diverse zone del paese, in realtà la superficie forestale tende continuamente ad aumentare. Basta guardare le statistiche, non è che me lo invento io, cioè ogni anno vengono pubblicate le statistiche appunto su quella che è la superficie forestale, quindi questo è un dato che chiunque può verificare. Quindi è molto importante capire questo. Magari io sto facendo una panoramica vassoraggio per capire alcune questioni che sono dietro il tema della transizione ecologica. La transizione ecologica, quindi, oggi si dice: no, tutto questo non vale più, bisogna tornare indietro. Bisogna tornare indietro, quindi via tutto quello che ha prodotto questo sviluppo e questo modello anche anche dal punto di vista ecologico, dal punto di vista economico e soprattutto questo significa anche impedire che altri paesi in via di sviluppo, arrivino al livello di sviluppo nostro perché se questo sviluppo è considerato, questo modello di sviluppo è considerato negativo, è considerato dannoso, tremendo per l'ambiente, è ovvio che chi non ci è arrivato comunque non ci dovrà mai arrivare. Questo teniamolo presente. Quando si fa tutta questa retorica poi con i paesi ricchi devono pagare, i paesi ricchi devono pagare, ma in realtà si vuole che i paesi poveri non diventino ricchi, questo è il tema sostanziale. E quindi questa transizione ecologica si fonda su un assunto ideologico per cui tutto quello che è stato il progresso, lo sviluppo, va in qualche modo cancellato. Non è un caso che diciamo l'imputato principale sia poi l'energia da combustibili fossili che poi si è sviluppata con la rivoluzione industriale e soprattutto poi nel secondo dopoguerra, dal 1945 in poi. Quindi diciamo si vuole sicuramente tornare diciamo ai livelli pre-rivoluzione industriale, eliminando tutti i combustibili fossili e possibilmente anche prima della rivoluzione agricola, perché noterete che si accusa anche l'agricoltura, si accusa l'allevamento e si esaltano invece le civiltà pre-industriali, pre-agricole. Anche nella Chiesa abbiamo visto, per esempio, nel Sinodo sull'Amazzonia, esaltare diciamo, comunità primitive, le tribù primitive, come quelle che vivono in armonia, che hanno sempre vissuto in armonia con il creato, con il mondo, con l'ambiente. Un discorso molto, molto pericoloso, perché in realtà non stanno così le cose, non è affatto come dire, la tribù primitiva, chi vive semplicemente di caccia e di raccolta, soprattutto di raccolta, non è affatto in armonia con l'ambiente, come si vuol far credere. Molti anni fa ci fu un sacerdote italiano, tale Pirovano, che scrisse dei libri proprio sull'economia di rapina, cioè quello che viene descritto come oggi viene idealizzato come una civiltà armonica che vive in simbiosi con la natura, con l'ambiente, eccetera, in realtà è tutt'altro, è una vera e propria economia di rapina. È una situazione che rende difficile per l'uomo vivere, ma in un ambiente che non è affatto, ben curato, che non è affatto migliore. E dietro questo c'è anche una concezione paganeggiante che oggi troviamo facilmente nelle, diciamo, nelle comunità primitive, appunto paganeggiante. In che senso? Che avrete sentito tante volte ripetere questo discorso in diversi modi, ma insomma il concetto è questo: abbiamo ricevuto il mondo in un certo modo, dobbiamo lasciarlo almeno allo stesso modo, non dobbiamo peggiorarlo. In realtà tutta la storia del progresso è, di questo sviluppo, è una storia di miglioramenti del mondo e delle condizioni umane, ma anche di quelle ambientali. Ci potremmo soffermare a lungo su questo. Ma in ogni caso, la concezione di lasciare il mondo così come l'abbiamo ricevuto è la tipica cultura dell'animismo, della regione degli spiriti. Quella appunto che è molto presente in Africa, ma anche in America Latina, ma anche in Asia, quella che, secondo cui diciamo, quello che viene tramandato dagli antenati deve essere mantenuto tale quale, perché se si fanno dei cambiamenti, ma questo sia nei costumi sociali, nei costumi, ma anche nell'economia, anche nel come si fanno certe attività, attività economiche, attività lavorative, eccetera. Se uno fa dei cambiamenti, gli spiriti cattivi ti puniscono, sostanzialmente è questo. Oggi questo discorso viene ripetuto, diciamo, in un modo un po' più sofisticato, ma il concetto è esattamente lo stesso. Cioè, noi abbiamo ricevuto, non dobbiamo. Dobbiamo lasciare il mondo esattamente come l'abbiamo trovato, perché le generazioni future devono avere le stesse possibilità che abbiamo avuto noi. Ma questo sottintende un concetto del creato e della creazione che è antitetico alla rivelazione cristiana. Invece il Signore, questo discorso l'avevamo approfondito in una puntata precedente, ma il Signore ha creato l'uomo superiore a tutte le altre creature, perché governasse il mondo, perché con il suo lavoro contribuisse alla creazione. La creazione non è data una volta per tutte, ricorderete, ne abbiamo già parlato, ma è l'uomo chiamato a continuare nel tempo, il lavoro creativo, la creazione, attraverso il proprio lavoro. È per questo che nel cristianesimo il lavoro, e soltanto nel cristianesimo, il lavoro ha un'accezione positiva, ha un valore positivo. Il lavoro è il nostro modo di collaborare alla creazione. Quindi l'uomo è chiamato a migliorare il mondo, a migliorare l'ambiente, a migliorare le proprie condizioni. E questo ha dei risvolti ecologici importanti, perché, l'ho già citato, ma un ripassino forse fa bene. Ricordiamo che la civiltà cristiana, la civiltà medievale, quello che è nato intorno ai monasteri, benedettini soprattutto, ma comunque monasteri, è una nuova civiltà che ha bonificato, che ha migliorato nettamente l'ambiente, che con la valorizzazione del lavoro ha creato una vera e propria civiltà che ha reso più umane le nostre terre, ha reso più umano la nostra vita, ma anche l'ambiente è stato umanizzato ed è stato migliorato enormemente. L'esempio classico è quello dei luoghi dove troviamo conventi e monasteri, che noi normalmente consideriamo bellissimi, sono posti e tante volte viene da dire: ah, ma questi monaci, questi frati si sono scelti proprio dei bei posti, no? Che oggi sarebbero, la gente ci andrebbe volentieri a fare del così, turismo anche religioso, per carità, ma posti dove ci si risente, come dire, ricreati, giustamente, ma si dimentica che quei posti, prima che ci fossero i conventi e i monasteri, erano assolutamente inospitali, erano assolutamente ostili alla presenza umana. E quindi è stato il lavoro dei monaci che ha reso, e anche dei frati, che ha reso migliore anche l'ambiente circostante. Ecco, tutto questo è importante capirlo perché si tende oggi, proprio per una questione ideologica, a demonizzare tutto quello che ci ha portato fin qui e a spingerci a desiderare di tornare, lasciatemi passare l'espressione, desiderare di tornare all'era delle caverne. È come se questo fosse l'ideale. Che ci riporta appunto, insomma, anche alle comunità, se noi guardiamo alle comunità tribali, primitive, come ideale di vita, capite dove ci vogliono portare con la transizione ecologica, che già sta provocando, perché. Per quanto si dica che bisogna fare molto di più, bisogna fare molto di più, in realtà ci sta già portando alla rovina economica. E la rovina economica non vuol dire soltanto rinunciare a qualcosina. La rovina economica vuol dire non avere lavoro, perché questi fantomatici poi lavori nell'ecologia, nella nuova economia, cioè sono tutti da dimostrare, e comunque. Se non si produce ricchezza, non c'è neanche ricchezza da distribuire, questo deve essere ben chiaro. Comunque stiamo vivendo sicuramente una conseguenza economica negativa di tutto questo, e questo è semplice anche da capire, perché c'è un altro punto che si è come dire, rovesciato oggi nella comprensione dell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo. Teniamo conto che l'uomo ha sempre cercato di adeguarsi alle condizioni climatiche, alle condizioni ambientali, proprio per poter vivere, quindi ha sempre teso a umanizzare l'ambiente intorno. Ricordiamo per esempio la parte diciamo del Medio Orientale così desertica, eppure sia i Fenici sia quelli che poi sono i loro discendenti, quindi del Libano o poi della popolazione israeliana, che hanno reso fertile delle terre che fertili non erano. E questo vale per questo, ma vale anche per la nostra Europa. Noi troviamo persone, comunque, insediamenti umani che ci sono sia all'equatore sia al Polo Nord. Ovviamente, più le condizioni sono difficili per l'uomo, quindi più è difficile adeguarsi, adattarsi, e meno persone troveremo. Mentre ovviamente nelle zone più temperate, più fertili, più facili da vivere, e ovviamente abbiamo visto nel corso dei secoli, nel corso dei millenni, il concentrarsi di popolazioni. Quindi ovviamente è normale, però è interessante notare che l'uomo è capace di adattarsi a qualsiasi tipo di condizione ambientale, quindi a qualsiasi tipo di condizione anche climatica. Il problema è appunto adattarsi, il problema è garantire uno sviluppo che permetta di salvaguardare la vita, di poter vivere. Un esempio, ci sono tante zone nel mondo che sono devastate dagli uragani. Gli uragani sono un fenomeno naturale, o i terremoti. Però in Giappone, ad esempio, zona ad alta densità sismica, i danni dei terremoti frequenti e anche forti sono molto relativi. Lo stesso terremoto, appunto, in zone della Turchia, dell'Afghanistan, in zone comunque povere, fa disastri, distrugge tutto e distrugge, ci sono una mortalità molto più alta. Così è la storia degli uragani, laddove c'è stato lo sviluppo, dove quindi c'è un sistema anche di allarme, di previsione, gli uragani hanno tutto sommato degli effetti abbastanza limitati. Certo, c'è distruzione delle cose, ma gli uomini hanno saputo in qualche modo adattarsi a queste situazioni. Certo, c'è la volta in cui l'uragano è più forte del normale, ma questo fa parte delle variabili, degli imprevisti, e quindi sicuramente dei danni ci sono, ma tutto è molto più limitato e la vita scorre molto più, diciamo, regolare, tranquilla per gli abitanti. Laddove invece c'è sottosviluppo, laddove non ci sono sistemi di allarme, ogni volta che c'è un uragano ci sono delle devastazioni enormi e tutto va ricostruito da capo. Quindi capite che il vero problema, anche rispetto alle condizioni ambientali, è dato dal sottosviluppo e non dallo sviluppo. Ok, mi fermo per il momento qua, facciamo un breve intervallo e poi torneremo per affrontare con più precisione la questione dell'energia. A presto. Eccoci di nuovo a parlare di transizione ecologica. Ho già spiegato che in realtà quando questo concetto di transizione ecologica ha molto di ideologico e poco di realistico, che è un rovesciamento quindi anche di una, diciamo, di una tendenza che ha guidato per millenni lo sviluppo dell'umanità ed è una, diciamo, un'ideologia che ci vuole un po' riportare ai tempi molto idealizzati delle civiltà primitive, senza quindi agricoltura o senza allevamenti, senza rivoluzione industriale. Anche se detta così può sembrare un'esagerazione, in realtà, guardate bene dentro queste certe affermazioni, dentro certe ideologie, certe teorie che vengono formulate, pensare ad esempio appunto all'idealizzazione delle civiltà amazzoniche o delle tribù amazzoniche, appunto delle tribù primitive in ogni caso, e che sarebbero quelle in armonia con l'ambiente, insomma, capite qual è l'ideale verso cui ci si vuole dirigere. Ma un punto particolare di tutto questo discorso di transizione ecologica è quello dell'energia. Infatti si parla di transizione energetica. Perché è il punto fondamentale questo? Perché l'energia. dire, è la risorsa primaria che è essenziale per la vita. Tutto ruota attorno all'energia. Se vogliamo, l'energia è il mistero che muove il mondo, da dove nasce l'energia. È uno dei misteri che l'umanità ha sempre cercato di scoprire fin da quando vive sulla Terra. Ma l'energia, appunto, è fondamentale. Diciamo, in fisica l'energia viene definita come capacità di compiere un lavoro nel tempo, cioè la potenza misura l'efficacia del lavoro in relazione al tempo di realizzazione del lavoro stesso. E tutta la storia dell'umanità può essere misurata attraverso l'uso dell'energia e della potenza delle tecnologie applicate, ma bisogna ancora capire che l'energia, dicevo, è, come dire, quel mistero che muove davvero l'universo, perché l'universo sarebbe assolutamente tutto buio e freddissimo senza che qualcuno, che noi sappiamo essere il creatore, avesse acceso miliardi di stelle. Che le stelle sono gigantesche e continue esplosioni termonucleari che emettono luce propria e si autoalimentano fin dalla notte dei tempi. Noi non sappiamo esattamente come fanno a mantenere e alimentare quel processo di fusione nucleare che infatti vorremmo riprodurre sulla Terra, ma sta di fatto che l'enorme energia irradiata dalle stelle illumina e scalda per quanto è possibile l'universo. Il Sole è sicuramente la principale, per noi soprattutto, di queste stelle, ma è una degli oltre 100 milioni di stelle conosciute della Via Lattea, la più vicina al nostro pianeta, e sappiamo che è fondamentale per la vita stessa del nostro pianeta. Ma appunto il Sole sprigiona attraverso continue esplosioni, sprigiona un'enormità di energia. Pensate che l'energia prodotta dal Sole in un solo secondo, equivale tutti gli impianti di produzione di energia elettrica che ci sono sulla Terra a pieno regime, per fatti funzionare per i prossimi 6 milioni e mezzo di anni, cioè un solo secondo di energia prodotta dal Sole, quindi un'enormità. Problema è che l'energia prodotta dal Sole si diffonde nell'universo in forma di radiazioni di tutti i tipi, che sono fondamentali diciamo in certe dosi, no? Come ogni elemento presente in natura, ma può diventare devastante se, ovviamente, per tutte le forme viventi, se supera un certo livello. Quindi la Terra è abbastanza distante dal Sole per non essere bruciata dal calore, ma allo stesso tempo non è così lontana, no? Da morire di freddo, ma ci sono ovviamente come dire, altri elementi naturali che fanno da schermo. Ci sono il campo elettromagnetico, c'è l'atmosfera che in qualche modo ci difende dalle radiazioni e che svolge a sua volta una funzione fondamentale per la vita, perché l'atmosfera rallenta le radiazioni che arrivano dal Sole, ma trattiene i raggi infrarossi emessi dal suolo riscaldato, creando quell'effetto serra che garantisce al pianeta una temperatura media che è superiore ai 15 gradi centigradi. Se non ci fosse l'atmosfera e non ci fosse l'effetto serra, il pianeta avrebbe una temperatura di meno 18 gradi centigradi, vale a dire che sarebbe impossibile per la vita umana. Quindi la fonte prima dell'energia che alimenta la vita sul nostro pianeta viene dal Sole. E qui allora ecco il discorso molto, molto ecologico, dire benissimo, Quindi vedi che non è necessario usare petrolio, carbone, basta usare il sole. Già. Ma non è esattamente così facile, non è così automatico. Però bisogna ben capire come anche il sole interviene. Non è soltanto la luce e il calore che sono decisivi per la vita, ma la radiazione luminosa e il calore che arrivano dal sole alimentano la flora, che attraverso la fotosintesi clorofilliana trasforma l'anidride carbonica e l'acqua nella sintesi di sostanze organiche complesse come zuccheri e amidi. È un processo chimico alimentato dal sole che diventa fondamentale, da cui si libera ossigeno che è fondamentale per la vita. I vegetali quindi sono parte del sistema alimentare che permette alla fauna di svilupparsi ed è dai vegetali anche che l'umanità ha imparato a ricavare le prime forme di energia, prima bruciando il legno, poi bruciando gli oli e infine bruciando i fossili del legno, tipo il carbone, oppure i fossili dei processi organici come gas e petrolio. Quindi il sole non alimenta però soltanto i processi vegetali, ma dà vita a un processo atmosferico, climatico, funzionando come, un'enorme fornace che mette in moto un sistema termodinamico per la desalinizzazione dell'acqua. Scaldando la terra, soprattutto ai tropici, l'acqua degli oceani evapora sollevandosi verso l'alto. Salendo si raffredda e diventa sistema nuvoloso, che rilascia acqua e neve che cadono sulla terra in forma di precipitazioni. L'acqua che sale si libera del sale e ricade sulla terra che è dolce e potabile. Le precipitazioni poi formano torrenti, fiumi, laghi, flussi di acqua che scorrono verso il mare. È un movimento naturale che l'umanità poi ha cercato di sfruttare costruendo le ruote idrauliche mosse dal flusso dell'acqua. Il sole poi invia sulla Terra ondate continue di luce e di calore, generando lo spostamento dell'aria e il cambio delle temperature, che a loro volta alimentano un processo continuo di venti. E nel corso della sua storia l'umanità ha provato a utilizzare anche il movimento dell'aria per sfruttare l'energia attraverso i mulini a vento e oggi le pale eoliche. Quindi il sole è alla base della produzione di energia, di ogni energia. Ma il sistema di assorbimento naturale della Terra è scarso e parziale, sufficiente forse ad alimentare flora e fauna, ma insufficiente per soddisfare la crescita dell'umanità e della civiltà. Per questo motivo, così come è accaduto con la nascita dell'agricoltura e poi della rivoluzione industriale, è stato l'Homo sapiens sapiens a trovare il modo di moltiplicare le fonti di energia. Attraverso l'osservazione del libro della natura, l'umanità ha aguzzato l'ingegno e tramite il lavoro è riuscita a moltiplicare in maniera sempre più efficiente la capacità di produrre energia. Questo, è importante capire come la natura, come funziona davvero la natura e come funziona, ha sempre funzionato il rapporto fra uomo e natura, perché le risorse, lo abbiamo detto un'altra volta, non sono date dalla natura, ma la vera fondamentale risorsa è l'uomo, che usa della natura attraverso il suo ingegno, la sua creatività per poter soddisfare i bisogni. Quindi la storia dell'umanità può essere anche misurata attraverso l'uso sempre più efficiente dell'energia e della potenza delle tecnologie applicate, come avevo già detto prima. Durante quella che è stata definita l'era predatoria, cioè quando l'umanità viveva di caccia, pesca e raccolta, che è l'ideale verso cui tanti vorrebbero spingerci, l'unica fonte di energia conosciuta e utilizzata era quella dei muscoli umani. Con la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento, le fonti di energia si allargarono ai muscoli degli animali e ai mulini mossi dal vento, dal flusso dell'acqua. È con l'era industriale, in particolare con lo sviluppo del motore a vapore, che inizia il vero grande sviluppo delle diverse fonti energetiche, bruciando non solo legno, ma carbone, petrolio, gas. L'uomo quindi ha imparato a utilizzare anche energia che non proviene direttamente dal sole. e cioè la forza gravitazionale, utilizzando il peso e il moto dei corpi attratti dalla Terra. Per esempio l'energia geotermica, che fuoriesce dalla crosta terrestre e dal corpo caldo del pianeta, e poi l'energia atomica, che è generata da fissione nucleare di atomi di uranio e plutonio. È la stessa energia elettrica, un tipo di energia che esiste in piccole quantità in moltissimi processi vitali, ma nessuno prima dell'uomo era riuscito a produrla in così vaste dimensioni e incanalarla in una forma efficiente di utilizzo organizzato. Quindi l'umanità è l'unica specie del pianeta Terra in grado di produrre la luce. Già lo ha fatto all'inizio con l'invenzione del fuoco, quindi è riuscito a vincere il buio illuminando la notte e le zone scure. Poi gli uomini preistorici hanno usato le lampade come lampade, delle torce, delle conchiglie, pietre cave dove facevano bruciare oli, vegetali o animali. Poi vennero utilizzate le candele e le lampade a petrolio. Oggi basta schiacciare un bottone per illuminare una stanza della propria abitazione, ma anche interi quartieri e città. Noi questo lo diamo molto per scontato, ma scontato non è, perché da questo punto di vista capirete che anche l'energia è molto legata alla questione della povertà. Se noi sovrapponessimo le delle mappe del mondo, la mappa della povertà e la mappa della diffusione dell'energia elettrica, ci accorgeremmo che, diciamo, che le regioni povere coincidono esattamente con le regioni che mancano di energia elettrica. E questo appunto dal discorso fatto finora è facilmente comprensibile. Noi oggi diamo tutto molto per scontato, tutto si muove con un telecomando addirittura, non c'è neanche più bisogno di andare a spingere dei pulsanti sul muro o agli oggetti. Oggi la tecnologia ci permette tantissime cose, semplicemente spingendo dei bottoni, ma non è così scontato. L'energia elettrica che oggi arriva abbondante nelle nostre case, per quanto ci lamentiamo per il costo crescente, ma non è affatto scontata. Ci sono mai più della metà della popolazione mondiale che non ce l'ha, e non ce l'ha, oppure ce l'ha a ore alterne, o qualche ora durante il giorno, forse, così come questo vale anche per l'acqua, sia ben chiaro, ma è un discorso tutto legato. Quindi l'energia, la possibilità di avere energia è assolutamente fondamentale per combattere la povertà. E qui la dottrina sociale della Chiesa ci dice qualcosa a proposito della povertà, quindi della necessità, cioè del concetto di destinazione universale dei beni. Un discorso che andrebbe ulteriormente approfondito, oggi non abbiamo certo il tempo di toccare tutto, però è importante che capiamo questo discorso dell'energia, della povertà, proprio perché noi viviamo in realtà ormai sviluppate, per cui tutto questo discorso, tutte queste cose che abbiamo le diamo per scontate, come se ci fossero dovute, e quindi è facile idealizzare una vita, diciamo, tra i monti, fuori da qualsiasi contesto urbano, a contatto con la natura, con l'acqua semplicemente, con tutto quello che ci dà la natura, così. Facile, facile, molto idealizzarlo quando viviamo in realtà sviluppate e, diciamo, molto forniti di energia a basso costo come le nostre. È un altro discorso se decidessimo tutti di rinunciare alle auto, alla casa così come la conosciamo, all'energia elettrica, sarebbe è tutto un altro discorso. Facile vivere a contatto con la natura quando si sa che però a pochi chilometri di distanza si può trovare di tutto e si può trovare anche un ospedale per curarsi, ma tutte queste cose non avvengono così gratuitamente. Lo vediamo anche nei paesi che purtroppo vengono poi devastati dalla guerra, come a un certo punto l'energia elettrica non c'è più, si interrompe. Cosa vuol dire? Vuol dire non poter curare le persone, vuol dire non poter mangiare, non poter fare tantissime cose che oggi sono parte della nostra vita quotidiana. Quindi è molto importante capire cosa vuol dire la transizione energetica, quando ci vogliono imporre una transizione energetica, perché vuol dire anche rinunciare pian piano a tutta una serie di cose che noi oggi diamo per scontate. E infatti, per poter convincere le persone che è molto bello tornare indietro, si crea questo stato di paura. Questo stato di terrore per cui andremo verso il disastro, verso la catastrofe, se oggi non rinunciamo a questo, chissà cosa succederà fra 10, 20, 30, 50 anni, tanto nessuno mai potrà verificarlo, e quindi si accettano, con questo ricatto, si accettano delle restrizioni continue. L'aumento dei costi dell'energia dovuti proprio a questo processo di transizione energetica, prelude a condizioni sempre peggiori, perché più il costo dell'energia aumenta, più diventa difficile pagare le bollette, ma più difficile diventa anche il lavoro, perché tutto diventa più costoso, perché tutte le attività economiche, tutte le attività industriali hanno bisogno di tanta energia, e se l'energia continua, il prezzo dell'energia, che può essere l'energia elettrica, ma anche l'energia per il trasporto, quindi i carburanti, se tutto aumenta, è chiaro che aumenteranno i prezzi, quindi aumenteranno le difficoltà, si perderanno posti di lavoro, si aumentano le difficoltà per sempre più ampie fasce di popolazione acquistare dei prodotti che all'inizio saranno i prodotti a cui si può rinunciare, ma sempre di più diventeranno poi prodotti fondamentali per l'esistenza. E quindi questo è un fattore importante di cui tener conto quando si fanno tanti discorsi facili sulla questione energetica. Ora, transizione energetica oggi vorrebbe dire comunque passare, idealizzare questo discorso del sole che abbiamo visto come fondamentale, è il sole che muove sostanzialmente il vero motore dell'energia che abbiamo per la nostra vita, l'energia che garantisce la vita sulla Terra, non è facilmente traducibile in fonti energetiche cosiddette rinnovabili, come oggi si vuole far credere. L'idea che nel giro di pochi anni si possa rinunciare a tutti i combustibili fossili, è una pura illusione, a meno che proprio di non distruggere tutto, perché oggi le fonti rinnovabili, l'energia da sole e da vento è ancora marginale e molto costosa. E comunque per applicare questo tipo di energia, da fonti rinnovabili, sono necessari tanti altri minerali che creano dal punto di vista ambientale molti più problemi di quelli che vorrebbero risolvere. Non è detto che in futuro non si risolva, ma intanto noi stiamo spingendo verso una trasformazione anche dal punto di vista energetico che è assolutamente antieconomica. Anche qui nel tempo si sono affermate delle tecnologie che hanno mostrato, cioè che hanno prodotto energia sempre maggiore a costi sempre minori per poter garantire uno sviluppo, perché quando poi c'è uno sviluppo non è soltanto lo sviluppo dei paesi ricchi. Oggi rispetto a 70 anni fa, ad esempio, 100 anni fa, stanno meglio anche i paesi che sono più poveri, mediamente. Certo, molto si deve fare, molte ingiustizie ci sono, ovviamente disparità, eccetera, ma uno sviluppo riguarda tutta la società, tutta la società globale nel suo insieme. E del resto, il discorso energia che abbiamo fatto, questa trasformazione, vale anche per quello che riguarda i trasporti e le comunicazioni. Se noi pensiamo che per tutto il periodo che va dalla nascita dell'agricoltura fino alla rivoluzione industriale, l'uomo ha utilizzato il fuoco alimentato da combustibili vegetali o da grassi e oli animali per scaldare e illuminare i luoghi dove viveva. La velocità dei trasporti era di 4,5 km orari per un uomo che camminava a piedi e poco di più per un carro trainato da buoi. È vero che, per esempio, all'interno dell'Impero Romano le strade erano costruite bene, i trasporti molto organizzati, ma si arrivava a 15 km orari. Però nel complesso l'umanità viaggiava a velocità molto più basse. Già con la scoperta dell'America e quindi le caravelle di Cristoforo Colombo abbiamo un aumento della velocità media che arriva a 8 km orari, ma ancora, se arriviamo al 1800, alla prima metà del 1800, la velocità media delle diligenze, dei battelli a vapore, era di, scusa, dei battelli a vela, era di circa 15 km l'ora. L'utilizzo del motore a vapore ha cambiato tutto. Le locomotive a vapore hanno raggiunto, questo fino al 1930, i 100 km orari. E poi, alla fine dell'Ottocento abbiamo i primi motori a combustione interna, come motori a scoppio, che questi hanno ulteriormente cambiato la realtà dei trasporti e delle comunicazioni. Già nel 1936 la Mercedes-Benz 540K raggiungeva i 140 km orari. E lo stesso discorso vale per i voli. Tempo sta finendo, ma quindi non abbiamo tempo di andare a vedere tutte le conseguenze, però il carbone, il petrolio, dobbiamo capire che diventano fondamentali, che fino allora non erano assolutamente qualcosa di sporco, qualcosa che non era certo una risorsa, ma a quel punto carbone e petrolio, il carbone in Inghilterra era già usato come combustibile per il riscaldamento, ma diventano fondamentali, soprattutto il petrolio diventa fondamentale per la produzione di energia. E così poi ancora il gas e quindi i cosiddetti combustibili fossili. L'uomo, avevamo accennato prima, ha poi scoperto anche l'energia nucleare, che ugualmente è stata una utilizzata per la produzione, che certamente, diciamo, comporta una serie di pericoli o perlomeno chiede delle garanzie di sicurezza molto maggiori rispetto ad altre energie, però di fatto è stato un altro ed è un altro punto importante di sviluppo dell'energia, perché questa garantisce non emissioni inquinanti, zero emissioni inquinanti e anche un uso molto limitato di risorse all'origine. Perché l'altra questione che volevo accennare, ma accenno soltanto proprio perché stiamo finendo il tempo. Quando si parla, per esempio, oggi dei motori delle auto elettriche o ibride e si dice che non inquinano, è perché noi calcoliamo soltanto il segmento che riguarda prodotto finito, l'auto che gira in città e che quindi ha minori emissioni inquinanti. Ma se guardiamo all'intero processo che va dai minerali e dai metalli che sono necessari per questo tipo di tecnologia, le batterie, i composti chimici che vengono usati appunto per le batterie, poi lo smaltimento di queste batterie e delle auto ibride elettriche, capiremo che il discorso inquinamento è molto più complesso perché sicuramente ci sono dei processi inquinanti anche maggiori, senza considerare che l'energia elettrica che serve per alimentare le auto va comunque prodotta con qualcosa e sicuramente l'energia solare oggi non permette minimamente di soddisfare questo tipo di bisogno crescente. L'energia elettrica comunque ha bisogno oggi dei combustibili fossili altrimenti, e del nucleare, altrimenti non si può produrre niente, altrimenti tutto crolla. Quindi vediamo come anche tutto questo discorso sull'energia, la transizione energetica molto ideologico, sta spingendo in alto i costi dell'energia, quindi rendendo più difficile, rendendo sempre più difficile la vita di tanti segmenti crescenti della popolazione, ma anche dell'economia. Per il tempo è già scaduto, quindi io mi fermo qui, spero di aver dato comunque una. Come dire, almeno un quadro generale della complessità della questione, della transizione ecologica, della transizione energetica, che mi fa capire che dietro tante parole d'ordine, tante belle frasi, c'è tanta ideologia e poca realtà. Dovremmo cercare di imparare di nuovo a capire bene cosa c'è alla base dell'ecologia, dell'ambiente e anche della produzione di energia, per riacquistare uno sguardo più realistico sulla realtà che stiamo vivendo. Grazie, e intanto, visto che questa è l'ultima puntata dell'anno, vi auguro anche buon Natale e noi ci rivedremo, se Dio vuole, all'anno nuovo. Grazie, arrivederci.